Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Questa trasmissione la dedicherò alla lettura e a commento del discorso che il Santo Padre ha tenuto martedì scorso, 14 ottobre, nella visita ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È uno scambio di incontri che avviene periodicamente, questo è il primo dall'elezione del pontificato, è un rapporto molto stretto quello che c'è tra la Chiesa e la Repubblica Italiana, per ovvie ragioni, perché Roma è non solo la capitale d'Italia, ma è la capitale della cristianità, è il Vescovo di Roma, è il Papa che è anche il primate d'Italia. Come Vescovo di Roma e Primate d'Italia, per me è significativo rinnovare con questa visita il forte legame che unisce la sede di Pietro al popolo italiano, che lei rappresenta nel quadro dei cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione. Si tratta del resto di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo paese. Ne scorgiamo i segni, ad esempio, nelle innumerevoli chiese e nei campanili che ne costellano il territorio, spesso veri e propri scrigni d'arte e di devozione, in cui la creatività innata di questo popolo, unita alla sua fede genuina e solida, ci ha consegnato la testimonianza di tanta bellezza artistica, certamente, ma soprattutto morale e umana. Beh, questo è un po' quello che viene detto comprensibilmente quando il Papa incontra il capo di una società, di una nazione come l'Italia, profondamente radicata nella fede cristiana, che però non c'è più. Ecco, questo è bene dirlo, ma non perché vogliamo dire che sono parole ipocrite, anche se poi Papa Leone, adesso lo leggeremo, tocca anche dei punti difficili, dei punti che indicano come sia in fase profondamente avanzata il processo di secolarizzazione, di scristianizzazione del nostro paese. Ma dicevo, sono frasi un po' obbligate, nel senso che si incontrano il Papa e il capo di uno Stato, di una nazione, come dicevo, profondamente radicata nella fede quanto alla storia, che però non c'è più, diciamo così. Queste radici sono state, non dico eliminate con disprezzo, ma certamente sono appassite. Se contiamo che la percentuale dei praticanti è attorno al 15%, dicono gli studiosi, vuol dire che 8-9 su 10 nostri concittadini non frequentano la Chiesa, che invece è frequentata da 1-2 su 10 persone. Il che indica un fatto rilevante. Se poi teniamo presente le leggi sul divorzio, sull'aborto, sulle unioni civili, quella sul fine vita che si sta avvicinando, diciamo così, ci rendiamo conto come anche da un punto di vista politico, legislativo, il paese Italia è in via di scristianizzazione. Questo dobbiamo dirlo, dobbiamo saperlo. È chiaro che non possiamo immaginare che che il Papa affronti questi temi con le istituzioni del paese a cui si rivolge, anche perché oggettivamente le istituzioni hanno subito questo processo che nasce nella società, che si è impadronito della cultura, dell'editoria, della stampa, prima ancora che nelle leggi. Il processo di scristianizzazione venne denunciato dai vescovi italiani in un poderoso documento del 1960 che era dedicato al tema del laicismo. Pensate, 1960, 65 anni fa, i vescovi italiani denunciavano il fatto che nel costume, nella cultura, nella vita, diciamo così, degli italiani stava penetrando sempre più profondamente un'ideologia laicista, una cultura laicista. E qui siamo 8 anni prima del 68, 10 anni prima della legge sul divorzio, 21 anni prima della legge sull'aborto. No, 18 anni prima della legge sull'aborto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i vescovi già nel 1960 si erano accorti, non tanto come uno immaginerebbe, 1960, crisi di Cuba, forze comuniste all'avanguardia, l'Unione Sovietica era dominante dal punto di vista militare. Non aveva ancora vinto in Vietnam, in Cambogia e in Laos, però era una società forte dal punto di vista militare. Il Partito Comunista Italiano era il più grande partito comunista dell'Occidente, eppure i vescovi non denunciano solo questo, anche questo, ma dicono: no, guardate che però il problema principale, o perlomeno il problema che vogliamo indicare, sottolineare in questa fase della storia italiana, è il laicismo, cioè è quella separazione tra la fede e la vita che sta penetrando dentro la popolazione italiana. E quindi il significato è che i cattolici, perché allora, oggi meno, ma allora il 95, no, forse anche di più, per cento dei bambini che nascevano, e ne nascevano tanti, non eravamo nella crisi demografica di oggi, di cui poi parla Papa Leone, ma fino al 1964 la curva demografica è stata sempre in salita, nascevano mi pare più di 1 milione, 1 milione e mezzo di bambini tutti gli anni, oggi siamo a 370.000. Eravamo nel pieno del boom demografico, eravamo nel pieno del boom economico, c'era una situazione di grande sviluppo, eppure i vescovi si accorgono che i cristiani, cioè i battezzati, si stanno laicizzando, si stanno scristianizzando, cioè il cristianesimo, la fede cristiana, magari rimane come accesso ai sacramenti, cioè la gente si sposava ancora in chiesa, si facevano battezzare i figli, si celebravano i funerali in chiesa, ma erano rimasti dei riti vuoti, abitudinari, non veramente vissuti, e soprattutto erano separati dalla vita quotidiana, cioè da quello che poi dirà Giovanni Paolo II, ma anche Paolo VI lo disse nel 1975 nell'Evangelii nei Vangeli Nunziandi, cioè il dramma della nostra epoca è la separazione tra la fede e la vita, tra la fede e la cultura. Cioè è una fede che magari viene vissuta attraverso alcuni momenti topici dell'esistenza, la nascita, la morte, il matrimonio, ma non incide, non orienta i giudizi quotidiani. Cioè, le persone non vivono più con dei criteri di giudizio sulle cose che avvengono ispirati al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa, insomma, ai 10 comandamenti. E quindi le scelte quotidiane, le scelte di come educare i figli, di dove mandarli a studiare, di che cosa leggere, di che giudizio dare sulla situazione culturale, politica, artistica, tutto quello che riguardava quella cultura che poi determina il mutamento dei giudizi stava cambiando. Quindi il cinema, la letteratura, l'editoria, la stampa, la televisione. E ce ne saremmo accorti tutti 8 anni dopo, nel 1968, quando esplode la cosiddetta rivoluzione antropologica del 68, la contestazione, allora ci si rende conto che si sta per perdere una generazione, ma questo poteva avvenire perché precedentemente, negli anni dello sviluppo, del boom economico, dell'apparente vittoria del mondo cattolico dopo le elezioni del 18 aprile del 1948, apparente non perché non fosse stata reale dal punto di vista politico, elettorale, ma apparente perché non si era tradotta evidentemente in una vittoria culturale, cioè nel trasferimento nella vita di una nazione. Questa nazione che il 18 aprile del 48 aveva votato contro il fronte socialcomunista, quindi contro l'Unione Sovietica, contro il totalitarismo, aveva scelto la libertà, ma aveva negli anni successivi, nei decenni successivi, aveva scelto anche di usare questa libertà contro la legge naturale, contro il decalogo, contro la stessa fede che aveva ispirato in qualche modo la vittoria più che elettorale, la vittoria di civiltà, la scelta di civiltà fatta nelle elezioni politiche del 1948, del 18 aprile del 1948. Quindi, stava accadendo qualcosa che avrebbe lasciato un segno profondamente negativo nella storia italiana e che ci fa capire oggi, a posteriori, come il 1968 non è scoppiato per caso improvvisamente, ma è stato il frutto appunto della penetrazione di questa cultura, di questa ideologia laicista nel corpo sociale. E allora rimangono le radici, certo, rimangono i campanili di cui parla Papa Leone, rimangono le chiese, sedi di capolavori artistici, di quadri meravigliosi, di statue. Le chiese stesse sono un patrimonio straordinario che viene visitato tutti gli anni da milioni e milioni di stranieri che vengono in Italia per vedere le chiese costruite nel Medioevo e nel Rinascimento, i castelli o le città medievali, eccetera. Ma contemporaneamente c'è chi dice in tono dispregiativo sta tornando il Medioevo, ogni qualvolta viene detta una verità che non è politicamente corretta, cioè che non è alla pace, che non è alla moda della cultura progressista, dominante. E quando uno dice una verità elementare, no? Che la vita è sacra dal concepimento alla morte naturale, che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna e deve essere aperta alla vita perché sia veramente una famiglia. Perché le unioni fra persone dello stesso sesso non sono un matrimonio, non sono una famiglia, sono delle unioni, come possono essercene di tanti tipi, ma non possono essere equiparate, non devono essere equiparate, perché è una menzogna colossale quella di dire che potrebbero essere equiparate a un matrimonio. Oppure che sia giusto far morire chi lo chiede, chi lo desidera, introducendo la legalizzazione dell'eutanasia o del suicidio assistito, quando invece il compito delle istituzioni, il compito di tutta la società dovrebbe essere quello di aiutare a vivere le persone che soffrono anche condizioni di grave malattia, ma mai di favorirne la morte. Allora, tutto questo che era scontato allora, oggi scricchiola. Perché? Perché appunto in questo mezzo secolo e oltre, questa cultura laicista, questo rifiuto della legge naturale e del senso comune, del buon senso, è penetrato nella popolazione. Rimangono, come diceva, come abbiamo letto nelle parole del Papa, rimangono le chiese, rimane l'arte, espressione appunto di questa fede che si realizzò nel Medioevo e qualche persona non particolarmente intelligente e corta continua, e colta continua a parlare di Medioevo ogni qualvolta vengono dette delle verità eterne e elementari contemporaneamente, quando ormai gli studiosi ricordano senza grandi problemi che il Medioevo è stata una civiltà di grande sviluppo, non solo tecnologico, non solo, ma soprattutto artistico, ma soprattutto culturale, capace di produrre cose straordinariamente belle come le cattedrali, i castelli, le città, che appunto tutti i turisti da ogni parte del mondo vengono a visitare tutti gli anni. È chiaro che di fronte a questa situazione sono rimaste soltanto le chiese e i campanili. Viene subito in mente tutto il magistero degli ultimi decenni, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco, che spinge, già addirittura Pio XII, che spinge per una nuova evangelizzazione, posto che il mondo, l'Italia, l'Europa, l'Occidente in genere è oggetto di questa sfida, di questa aggressione culturale fondata, basata sul laicismo. Laicismo che è penetrato, non ha più quelle caratteristiche ideologiche anticristiane che aveva negli anni 60, negli anni 70, l'epoca della contestazione, delle piazze piene di violenti e poi anche di terroristi. Quelle piazze che in qualche modo stanno cercando di ripetere oggi con le manifestazioni a favore della Palestina. C'è un articolo sul Manifesto Quotidiano Comunista di oggi che proprio ipotizza, auspica la ripetizione di quello che avvenne mezzo secolo fa. Più di mezzo secolo fa, a proposito del Vietnam con la Palestina. Allora, chi è a una certa età se lo ricorda, le piazze erano piene tutti i giorni, soprattutto tutti i sabati, di giovani studenti universitari che spesso con le spranghe in mano chiedevano la sconfitta americana in Vietnam e applaudivano o al libretto rosso di Mao Zedong oppure ai Vietcong che facevano la guerriglia contro il Vietnam del Sud e l'esercito americano che era andato per aiutare i vietnamiti del Sud perché restassero liberi e indipendenti di fronte all'aggressione del Vietnam del Nord comunista. Oggi le stesse piazze, ma la cosa è teorizzata, cioè non è spontanea, è proprio voluta da alcune forze politiche. Oggi le stesse piazze si radunano in nome della Palestina libera, ma soprattutto in nome dell'odio contro Israele, che ripete analogamente l'odio contro l'America di 50 anni fa. È di fatto l'odio contro l'Occidente, il rifiuto dell'Occidente, la lotta contro l'Occidente, personificato in questo momento storico soprattutto da Israele, no? Per cui la lotta contro il grande Satana che sarebbero gli Stati Uniti d'America e il piccolo Satana che sarebbe il suo alleato Israele. Questo è oggi, è il segno di oggi, cioè è il segno di quel tentativo di portare l'odio nelle piazze per favorire il processo di allontanamento, diciamo così, dai valori tipici di una civiltà cristiana, così come si è realizzata in Occidente, tra cui il valore oggi della libertà di espressione che in tutti i paesi anti-occidentali è negata, no? Pensate all'assenza di libertà in Cina, dove c'è un sistema totalitario dominato dal Partito Comunista Cinese, con cui noi occidentali facciamo grandi affari, perché il mercato cinese è un bel mercato, ampio, ricco, eccetera, ma che ha un prezzo, diciamo, questo accordo economico al prezzo della negazione della libertà per tante decine di milioni di persone che vivono in Cina, per Hong Kong, per esempio, che è caduta sotto il controllo della Cina negli ultimi anni, con la complicità dell'Occidente, come potrebbe accadere con Taiwan, l'isola che si trova a poche decine di chilometri dalla costa cinese, che fa parte oggi del mondo occidentale, ma che potrebbe venire invasa militarmente dalla Repubblica Comunista di Cina. Bene, questo è un po' quello che è diventata oggi quell'Italia bella, le cui radici sono profondamente cristiane, certamente, di cui ha accennato Papa Leone incontrando il Presidente della Repubblica. Quest'Italia dobbiamo purtroppo essere consapevoli che non c'è più. O che c'è, ma è molto debole, c'è nei monumenti, c'è nelle chiese, c'è nei campanili, ma non c'è nel cuore delle persone. Mi preme in particolare, continua il Papa, manifestare riconoscenza per lo sforzo profuso a vari livelli nella circostanza della morte del mio venerato predecessore, Papa Francesco. Proprio qui al Quirinale, egli aveva detto: le mie radici sono in questo paese. E certamente il suo amore per la terra e il popolo italiani ha trovato in quei giorni una risposta toccante e calorosa che si è manifestata anche nel grande accorto impegno compiuto durante il successivo conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Papa ringrazia per il grande sforzo organizzativo che è stato fatto dallo Stato italiano per garantire lo svolgimento del conclave, l'afflusso dei fedeli per i funerali prima di Papa Francesco, poi per l'elezione del suo successore, che è il Papa che sta parlando, eccetera. Ancora voglio dire un sentito grazie a lei, signor Presidente, e al Paese intero per la bella testimonianza di accoglienza, nonché di efficiente organizzazione che l'Italia da mesi sta offrendo durante lo svolgersi dell'anno giubilare, sotto diversi aspetti. L'Italia sta facendo una bellissima, il governo italiano sta facendo una bellissima figura proprio per come ha gestito bene l'anno santo, l'anno giubilare. Da che punti di vista, dice il Papa, dal punto di vista della logistica, della sicurezza, della predisposizione e gestione di infrastrutture e di servizi e molto altro. Aprendo le sue braccia e mostrando il suo volto ospitale a tanti pellegrini che affluiscono qui da ogni parte del mondo. La Chiesa universale sta celebrando il giubileo della speranza. Papa Francesco, nella bolla Spes non confundit, con cui lo indiceva nel maggio 2024, sottolineava l'importanza di porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Penso che la bella sinergia e collaborazione che stiamo vivendo in questi giorni costituisca già da sé un segno di speranza per tutti coloro che con fede vengono a varcare la porta santa e a pregare sulle tombe di Pietro e degli Apostoli. Tra pochi anni celebreremo il centenario dei Patti Lateranensi. Cosa sono i Patti Lateranensi? Sono il concordato che venne fatto tra la Santa Sede e il governo italiano nel 1929, allora presieduto dall'onorevole Benito Mussolini, il capo del fascismo che era andato al potere in Italia dopo la marcia su Roma del 1922 e che vi rimase fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1929 Mussolini con il segretario di Stato del Papa di allora, il cardinale Gasparri, firmò questi accordi lateranensi. Che cos'è un concordato? Un concordato è un trattato che viene firmato dalla Santa Sede e da uno Stato con il quale appunto lo Stato e la Santa Sede concordano, da qui la parola, mettendo per iscritto ciò su cui concordano per regolamentare la vita della popolazione che ha attinenza con la religione. Per esempio, il concordato ha stabilito che il matrimonio celebrato in chiesa avesse già gli effetti civili, senza bisogno di ripeterlo in comune. Oppure il concordato ha stabilito che nella scuola ci sia un'ora di religione tutte le settimane. Faccio un esempio, poi il concordato ha stabilito più genericamente, poi è chiaro che ci sono degli accordi specifici per dire dove, come, quando l'insegnamento della religione nella scuola. E il concordato ha stabilito tante altre. Ma perché c'era bisogno di un concordato? Di più, c'era bisogno non solo di un concordato, ma anche di un trattato. Perché nel 1860, quando ci fu il risorgimento che portò all'unità d'Italia, si era creata una profonda frattura fra lo Stato italiano che nasceva e la Chiesa e la Santa Sede. Non viene ripetuto spesso, ma bisogna saperlo e soprattutto bisogna che i giovani lo studino. Cioè l'Italia moderna, l'Italia di oggi, nasce contro la Chiesa. Dal 1848 fino al 1870 ci furono 22 anni, che è il periodo in cui si compie il processo di unificazione politica dell'Italia, in cui la Chiesa è sostanzialmente all'opposizione di questo processo, che viene portato avanti dal Regno del Piemonte, soprattutto dal re piemontese Vittorio Emanuele II, dal suo primo ministro piemontese Camillo Benso, conte di Cavour, e poi viene attuato militarmente con la forza, con la violenza, da Giuseppe Garibaldi e da Giuseppe Mazzini. Sono i quattro padri dell'Italia moderna e tutti e quattro sono stati scomunicati dalla Chiesa Cattolica perché questo processo che ha portato all'unificazione politica del paese è stato fatto contro la Chiesa. È stato fatto espropriando la Chiesa e gli ordini religiosi dei suoi beni, mettendo in prigione molti vescovi, non permettendo ai vescovi che non erano graditi allo Stato di prendere possesso delle loro diocesi. È stato fatto espellendo la Chiesa dalla vita pubblica, dall'insegnamento, dalla carità negli ospedali. La Chiesa dall'educazione, tutte realtà dove prima dell'unificazione la Chiesa aveva un ruolo abbastanza importante, anche se problematico, nel senso che c'erano rapporti non equilibrati, a volte la Chiesa si serviva dello Stato e lo Stato si serviva della Chiesa, non nella prospettiva del bene comune, ma del bene proprio, eccetera. Però era una società, quella precedente il Risorgimento, almeno formalmente impregnata di Vangelo e di cristianesimo. Poi era una società che aveva dei grandi difetti e aveva bisogno di grandi correzioni, di grandi riforme, però era una società che rispettava sostanzialmente il cristianesimo, la fede cristiana, la legge naturale, la libertà religiosa, potremmo dire oggi, anche se allora non era il termine più usato. Il Risorgimento avviene contro la Chiesa, perché la Chiesa, in particolare con il Papa di allora, il Beato Pio IX, si oppone a questo processo di scristianizzazione. Soprattutto si oppone nel 1870 quando l'esercito italiano invade il territorio del Papa e lo conquista a manu militari con la violenza. Pio IX dirà alle sue truppe di resistere tanto quanto bastasse per far capire al mondo che stavamo subendo un'invasione militare. La famosa breccia di Porta Pia attraverso la quale chi va a Roma e vede Porta Pia si rende conto, passarono i bersaglieri italiani che entrarono nella città del Papa, il quale fino appunto al 1929, data di questo concordato, rimase prigioniero non in Vaticano, perché allora era al Quirinale, rimase prigioniero nel suo palazzo, poi si trasferirà in Vaticano. Allora, questo è il concordato che fra pochi anni celebra il centesimo anniversario. Fu un evento molto importante, il concordato, perché curò la ferita che si era creata nel 1870 con la breccia di Porta Pia. Tanto che lo Stato riconobbe in denaro, con il trattato, una cifra molto importante per i danni che erano stati arrecati dallo Stato alla Chiesa con l'invasione militare del 1870 e nei decenni successivi. Patti Lateranensi. È stato un evento di grande importanza perché ha sancito la pacificazione religiosa in Italia che non c'era fino al concordato. Oggi c'è la domanda su che cosa concordiamo. Su che cosa la Chiesa concorda con uno Stato che prevede nelle sue leggi delle violazioni abbastanza forti, significative e importanti della legge naturale? Non sarebbe meglio che ciascuno andasse per conto proprio piuttosto che una confusione come quella attuale, per cui uno pensa di far parte di uno Stato che si richiama al cristianesimo, che non è vero, e viceversa, lo Stato ha un atteggiamento certamente benevolo nei confronti della Chiesa, però non sulle cose sostanziali, sulle leggi fondamentali. Per esempio, in Italia non c'è ancora la libertà di educazione. Cioè, se io voglio mandare i miei figli in una scuola diversa da quella dello Stato, devo pagare due volte le tasse. Questa è un'ingiustizia. Perché uno Stato vero, serio, dovrebbe permettere alle famiglie, ai genitori, di poter scegliere liberamente, senza oneri ulteriori, l'educazione che vogliono che venga impartita ai loro figli. Quindi io devo poter scegliere di mandare i miei figli nella scuola che desidero e se questa scuola non è dello Stato non devo pagare due volte. Questa è la libertà di educazione. Il resto, quando non c'è, è perché c'è una forma di statalismo, cioè di imposizione ideologica da parte dello Stato del proprio progetto. Tuttavia è anche vero che i patti lateranensi, che verranno, presumo, confermati fra pochi anni, fra 4 anni, nel 2029, hanno anche degli aspetti positivi, cioè aiutano la collaborazione su tanti aspetti che non vanno minimamente trascurati. A maggior ragione mi sembra giusto ribadire in proposito quanto sia importante la reciproca distensione degli ambiti, a partire dalla quale, in un clima di cordiale rispetto, la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano collaborano per il bene comune a servizio della persona umana, la cui dignità inviolabile deve sempre stare al primo posto nei processi decisionali e nell'agire a tutti i livelli per lo sviluppo sociale, specialmente per la tutela dei più fragili e bisognosi. A tale scopo lodo e incoraggio il reciproco impegno a improntare ogni collaborazione alla luce nel pieno rispetto del concordato del 1984, perché nel 1984 il concordato del 1929 è stato aggiornato e modificato in piccole parti. Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che in proposito desidero richiamare è quello per la pace. Sono numerose le guerre che devastano il nostro pianeta e guardando le immagini, leggendo le notizie, ascoltando le voci, incontrando le persone che ne sono dolorosamente colpite, riecheggiano forti e profetiche le parole dei miei predecessori. Come non ricordare il monito inoppugnabile, quanto ignorato, di Benedetto XV durante il primo conflitto mondiale, la prima guerra mondiale? Quando Benedetto XV parlò di inutile strage. E alla vigilia del secondo conflitto mondiale, quando il venerabile Pio XII lanciò il radiomessaggio ai popoli sull'imminente pericolo della guerra nel 1939. Guardiamo i volti di quanti sono travolti dalla ferocia irrazionale di chi senza pietà pianifica morte e distruzione. Ascoltiamo, continua Papa Leone, il loro grido e ricordiamo con il Santo Papa Giovanni XXIII che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura. Diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili. Questa è la Pacem in Terris, la famosa enciclica sulla pace di San Giovanni XXIII. Siamo nel 1963. Rinnovo pertanto l'appello accorato affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano i principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli che ne sono irrinunciabilmente alla base. Questo è un messaggio per la prima giornata mondiale della pace il 1 gennaio del 1968, sono parole di San Paolo VI. In merito esprimo il mio apprezzamento per l'impegno del governo italiano in favore di tante situazioni di disagio legate alla guerra e alla miseria, in particolare nei confronti dei bambini di Gaza, anche in collaborazione con l'ospedale Bambin Gesù. Si tratta di contributi forti ed efficaci per la costruzione di una convivenza dignitosa, pacifica e prospera per tutti i membri della famiglia umana. Ricordo come il governo italiano ha favorito il trasferimento di alcuni bambini palestinesi di Gaza che sono stati curati all'interno dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Quindi, mentre le varie flottiglie andavano a fare confusione, diciamo così, sulla questione palestinese, il governo italiano aiutava concretamente i palestinesi, nella fattispecie i bambini che avevano bisogno di cure, che sono stati curati, sono tuttora curati dal Bambin Gesù, dall'ospedale Bambin Gesù. A tale finalità, poi, giova certamente il comune impegno che lo Stato e la Santa Sede hanno sempre profuso e continuano a porre in favore del multilateralismo. Si tratta di un valore importantissimo. Le sfide complesse del nostro tempo, infatti, rendono quanto mai necessario che si ricerchino e si adottino soluzioni condivise. Perciò è indispensabile implementarne dinamiche e processi, richiamandone gli obiettivi originari, volti principalmente a risolvere i conflitti e a favorire lo sviluppo, promuovendo linguaggi trasparenti ed evitando ambiguità che possono provocare divisioni. Ci prepariamo a celebrare nell'anno a venire un importante anniversario, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, il 3 ottobre 2020, 1226. A questo proposito ricordo una cosa bellissima, cioè il ripristino da parte del governo della festa civile di San Francesco. Per cui dal prossimo 4 ottobre, dalla 4 ottobre dell'anno prossimo, la festa di San Francesco tornerà a essere anche una festa civile. Qui il Papa parla invece di quello che sarà l'ottavo centenario della morte di San Francesco, che verrà appunto celebrato l'anno prossimo. Questo ci offre l'occasione per porre un accento sull'urgente questione della cura della casa comune. San Francesco ci ha insegnato a lodare il Creatore nel rispetto di tutte le creature, lanciando il suo messaggio dal cuore geografico della penisola, cioè dall'Umbria, e facendolo giungere per la bellezza dei suoi scritti e la testimonianza sua e dei suoi frati attraverso le generazioni fino a noi. Per questo ritengo che l'Italia abbia ricevuto in modo speciale la missione di trasmettere ai popoli la cultura che riconosce la terra come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia, come disse Francesco, Papa Francesco nella Laudato Si'. Evidentemente, aggiungo io, senza correre in tutti gli errori che sono stati compiuti in questi decenni dai fautori dell'ideologia green che hanno sottolineato l'importanza della cura dell'ambiente non insieme alla cura dell'uomo, ma contro la cura dell'uomo, diffondendo l'ideologia per cui l'uomo è il nemico dell'ambiente, che dovrebbe essere lasciato svilupparsi da solo autonomamente, senza ostacoli, e il principale ostacolo è l'uomo. Ora, la dottrina sociale della Chiesa, per quanto riguarda l'ambiente, in tutte le sue encicliche, ricorda invece come l'uomo sia il signore del creato, abbia il dovere di rispettarlo, di proteggerlo, di curarlo, la creazione, come appunto fece San Francesco in tutte le sue espressioni, in cui invita ad amare la terra, l'acqua, il sole, tutti gli elementi che compongono la vita naturale dell'uomo, ma mai a considerare l'uomo come l'ostacolo, come il nemico, come invece viene fatto da queste ideologie verdi, cosiddette green, che tanto danno hanno, tanta confusione anche hanno provocato. Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità. Vi dicevo che Papa tocca questo tema. Ciò richiede impegno nel promuovere scelte a vari livelli a favore della famiglia, sostenendone gli sforzi, promuovendone i valori, tutelandone i bisogni e i diritti. Ecco, attenzione a queste parole, sono molto di attualità. dice il Papa, padre, madre, figlio, figlia, nonno, nonna, sono nella tradizione italiana parole che esprimono e suscitano naturalmente sentimenti di amore, rispetto e dedizione, a volte eroica, al bene della comunità domestica e dunque a quello di tutta la società. In particolare vorrei sottolineare l'importanza di garantire a tutte le famiglie il sostegno indispensabile di un lavoro dignitoso, in condizioni eque e con attenzione alle esigenze legate alla maternità e alla paternità. Facciamo tutto il possibile per dare fiducia alle famiglie, soprattutto alle giovani famiglie, perché possano guardare serenamente al futuro e crescere in armonia. In questo quadro si iscrive la fondamentale importanza a ogni livello del rispetto e della tutela della vita, in tutte le sue fasi, dal concepimento all'età avanzata fino al momento della morte. Auspico che continui a crescere questa sensibilità, che purtroppo non è molto diffusa. Auspico che continui a crescere questa sensibilità anche per ciò che riguarda l'accessibilità delle cure mediche e dei medicinali, secondo le necessità di ciascuno. Esprimo gratitudine per l'assistenza che questo Paese offre con grande generosità ai migranti, che sempre più bussano alle sue porte, come pure il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri umani. Si tratta di sfide complesse dei nostri tempi, di fronte alle quali l'Italia non si è mai tirata indietro. Incoraggio a mantenere sempre vivo l'atteggiamento di apertura e solidarietà. Al tempo stesso vorrei richiamare l'importanza di una costruttiva integrazione di chi arriva nei valori e nelle tradizioni della società italiana, perché il dono reciproco che si realizza in questo incontro di popoli sia veramente per l'arricchimento e per il bene di tutti. In proposito, sottolineo quanto sia prezioso per ciascuno amare e comunicare la propria storia e cultura con i suoi segni e le sue espressioni. Più si riconosce e si ama serenamente ciò che si è, più è facile incontrare e integrare l'altro senza paura e a cuore aperto. In proposito, c'è una certa tendenza in questi tempi a non apprezzare abbastanza a vari livelli modelli e valori maturati nei secoli che segnano la nostra identità culturale, addirittura a volte pretendendo di cancellarne la rilevanza storica e umana. È la cancel culture, quell'ideologia woke che viene dagli Stati Uniti, che forse negli Stati Uniti sta retrocedendo, ma che ha cominciato a diffondersi anche in Italia e in Europa. Quell'ideologia che vuole lo sradicamento dei popoli dalla tradizione, dai legami, dalle origini, dalla propria identità e crea quel tipo umano triste, desolato, senza radici, senza speranza, senza identità. Mi fermo perché ho poco tempo e vorrei rispondere a qualche vostra domanda. Pronto?
Salve, buonasera padre. Nonostante sia un pochino tardi, ho ascoltato, diciamo, non proprio bene, comunque mi è arrivato molto il suo messaggio. Io da testimone sono un po' rimasta, diciamo, quando lei mi ha toccato molto il punto quando ha detto che si sta perdendo proprio la dignità dell'uomo, cioè ci stanno facendo come un po' una sopraffazione, no, dell'essere umano, nei suoi diritti, è tutto vero. Ma io volevo capire se secondo lei è un problema di regime militare che stiamo vivendo nel mondo attuale.
Regime militare.
Sì, diciamo, sì, secondo me siamo un po', Lei parlava del Medioevo, però siamo in un altro tempo, cioè io vedo che siamo un po' come in una forma di regime, almeno in Italia, io non ho avuto modo di viaggiare, però in Italia ci sono delle regole molto ferree, diciamo quando tu perdi un po' tutto, ad esempio il povero, oppure la persona con disagi, cioè veramente vieni spazzato via, anche se chiedi dei tuoi diritti, anche per piccole cose. Questo padre è un dolore enorme. Questa è una cosa
Ma
proprio
per esempio
umanità.
mi faccia degli esempi che non capisco.
Sì,
Cioè.
per esempio, che ne so, una semplice domanda ad un'istituzione, no? Che ne so, per un cambio di residenza. Io vengo proprio da una testimonianza, ma più di tanto non posso dire, insomma, sinceramente. Comunque, ad esempio, semplicemente per un cambio di residenza da un luogo a un altro, si muove tutta un'istituzione, cioè cioè se tu hai dei problemi, per esempio, se sei di una categoria magari svantaggiata, se sei povera, appunto, come detto anche prima, cioè sembra come se perdi tutto, cioè vieni proprio un po' così sbarazzato via, perdi, non vieni creduto, non vieni, invece l'uomo ha tante risorse, ha tanto da dire, ognuno di noi ha una storia, e questo se si perde, padre, ma che fine facciamo?
Sì, oddio, io sinceramente non capisco bene perché quello che lei imputa, cioè le differenze, cioè difficoltà di trasferimento per le residenze, per la residenza, così, è un atavico problema italiano legato alla burocrazia, cioè noi siamo un paese da questo punto di vista molto ingessato perché siamo un paese molto statalista, cioè dove lo Stato ha un ruolo molto importante, un po' invasivo. E quindi per aprire un'azienda, per trasferire una residenza, a differenza di tanti altri paesi dove bastano le autocertificazioni, qui noi dobbiamo compiere tutto un itinerario burocratico che ci porta a scontrarci con la lunghezza, le lungaggini, appunto, di una burocrazia, perché l'Italia è nata così, no? Non so se lei è stata attenta alla ricostruzione che ho fatto. L'Italia è nata tra l'Italia moderna, lo Stato italiano è nato tra il 1848 e il 1870, proprio imponendo poi a tutto il paese il modello francese, il modello dello statalista, cioè dello Stato che occupa la società con i suoi prefetti, con le sue leggi. In questo senso ha un po' ragione quando dice un paese un po' ingessato, un po' militare, ma non nel senso che ci sono i militari, che non è proprio il caso italiano, dove i militari sono molto ridotti, ma un paese nostro dove c'è una burocrazia che rende effettivamente un po' difficile la vita della società, delle persone che devono spesso fa i conti con questa burocrazia molto ingessata, eccetera. Però questo così è un problema che abbiamo sempre avuto, che l'Italia moderna ha sempre avuto, che purtroppo, nonostante ci siano stati dei tentativi che parzialmente hanno anche migliorato, però l'Italia è ancora un paese molto burocratico da questo punto di vista. Però ecco, non so se è quello a cui lei faceva riferimento. Ci sono
No.
altre domande? Pronto?
Sì.
Prego.
Sì, no, stavo in uno stato un po' di sonnolenza per via dell'orario, però mi ha colpito molto una frase che lei ha detto, proprio sulla pelle che siamo esseri umani e però in determinati casi veniamo un po' come scalciati, cioè veniamo un po' come imprigionati in una serie come dice lei, che siamo un po' ingessati così. Io a me padre mi sembra, lei parlava di Medioevo, c'erano delle regole ferree, per carità. Però a me mi sembra proprio che siamo in un regime, scusi se lo ripeto, in un regime militare, in un regime molto forte dove sembriamo liberi, non siamo liberi in realtà, è una libertà che ci creiamo noi, non siamo liberi per niente, padre, anche delle idee. Io purtroppo sono dovrei portare delle testimonianze, ma siamo in radio, non posso parlare, avrei molto da dire.
Va bene, non so se ci sono altre domande, chiedo alla regia. Allora, chiudiamo. Mi ricordo che ho letto l'intervento che il Santo Padre ha fatto al Presidente della Repubblica pochi giorni fa. Ho approfittato, diciamo così, di queste parole un po' per ricostruire un po' la storia delle tappe principali del nostro paese, anche alla luce del fatto che verrà fra pochi anni, nel 2029, verrà celebrato il 100° anniversario del Concordato. A cui il Papa ha fatto riferimento. Il Concordato è stata una tappa importante nella storia italiana per la pacificazione religiosa che ha portato, una pacificazione parziale, non ancora completa come sarebbe auspicabile che ci fosse, ma comunque sicuramente è stata curata una ferita grave che l'Italia si portava dietro dopo il Risorgimento e soprattutto dopo la questione romana, cioè l'invasione da parte dell'esercito italiano e la conquista militare di Roma nel 1870. Ma avremo modo di ritornare su questi temi che sono molto importanti, soprattutto perché aiutano le persone a capire quello che sta succedendo e che potrebbe succedere nel nostro paese, evitare anche confusioni e sovrapposizioni. Avremo modo di parlarne anche prossimamente. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.